Le 11:33 minuti, un buongiorno da Stefano Milani al microfono, da Marianna Lorusso e Ivana Marrone in regia. Ben ritrovati anche oggi qui ad LS, il nostro spazio della società civile, ogni giorno a quest'ora per parlare di sociale, di tematiche legate al sociale, grazie alla sterminata galassia del mondo del terzo settore. Redazione @radioarticolo1.it se volete contattarci via mail, altrimenti il telefono è lo 06 400 433 76. Siamo ovviamente in diretta qui su Radio Articolo 1 e sui 97.7 in FM. In questo mercoledì 26 settembre continueremo un po' a percorrere la strada che ci porterà il prossimo 7 ottobre alla marcia Perugia-Assisi, marcia che Radio Articolo 1 trasmetterà in diretta con inviati su tutto il percorso per ascoltare appunto le voci del corteo del 7, ma ci saremo anche nei giorni precedenti perché sono previsti incontri e iniziative, poi ve ne daremo con un po' più di attenzione alcuni particolari. Saranno tantissime le adesioni, almeno a leggere quelle che stanno arrivando agli organizzatori di questa edizione numero 23 della storica marcia. La prima edizione risale al 24 settembre del 1961 grazie ad un'idea di Aldo Capitini. È un momento complicato, un momento sociale difficile quello che sta attraversando il nostro paese, quindi questa marcia, dicono gli organizzatori, è davvero necessaria. Due giorni fa poi il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al cosiddetto decreto sicurezza, decreto Salvini. Tra i punti principali la sostituzione della protezione umanitaria con permessi speciali, tempi e regole più dure per ottenere la cittadinanza, taglio anche ai fondi per chi accoglie. Ci sono state già tantissime le reazioni del mondo associativo, preoccupato dal vedere ridurre lo spazio dei diritti, che si sono appunto alzate contro il testo che assimila i problemi di sicurezza interna, come ad esempio la criminalità organizzata e il terrorismo, al tema invece della gestione delle migrazioni che favorisce il conflitto piuttosto che l'inclusione. Al telefono ci ha già raggiunto il nostro primo ospite che saluta, il presidente delle ACLI, Roberto Rossini. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, i temi di questa marcia Perugia-Assisi, di questa 23esima marcia, sono, come posso dire, un po' invece distorti nel testo del decreto sicurezza. Io vorrei partire proprio da questo perché ho visto che il tavolo asilo, in cui fanno parte tante associazioni italiane, incluse anche le ACLI, che si è appena riunito proprio per analizzare il testo, ha espresso un po' la preoccupazione per i contenuti di questo provvedimento. A lei in particolare cosa le preoccupa di più?
Certamente, voglio dire, c'è una questione di fondo, cioè ci sembra che si continui a fare una riflessione esclusivamente difensiva senza cogliere quelle che sono invece le opportunità che derivano, come dire, da una gestione del flusso migratorio che comunque non si interromperà nel breve periodo. E noi abbiamo infatti detto fin da subito che ci serve a presentare molte criticità, anche gravi, ma non risolve il problema della regolazione dei flussi. Ci sono le criticità che riguardano le violazioni del diritto internazionale, come ad esempio l'abolizione della protezione, l'indebolimento della protezione umanitaria, che si vorrebbe sostituire con un criterio piuttosto arbitrario come quello dei meriti civili. E quindi dobbiamo chiederci chi decide se un atto socialmente rilevante, meritevole di dare al migrante che lo compie, lo status di rifugiato oppure no. E poi così è anche ulteriormente arbitrario il fatto che la norma viene tolto lo status di rifugiato al migrante che commette un reato, anche se è stato condannato solo in primo grado, e questo di fatto abolisce un diritto fondamentale come la presunzione di innocenza, che è prevista fino al terzo grado del giudizio.
Certo.
E poi, così come reputiamo abbastanza lesiva di un diritto fondamentale della persona, cioè il diritto alla libertà, quella che porta al termine di permanenza nei centri di accoglienza da 90 a 180 giorni, insomma, ecco, e che rischiano di produrre più irregolarità. Però al di là di questo, che non dico al di là perché sono fatti, come dire, piuttosto gravi, perché anche sul piano della gestione organizzativa del fenomeno l'aumento dell'irregolarità non è una cosa positiva, però, come ripeto, la nostra impressione generale, e credo un'impressione abbastanza motivata, è che sul tema dell'immigrazione si continui ad agire in termini puramente difensivi, senza cogliere invece degli elementi di opportunità. Lo dico uscendo dal percorso dei diritti, dal percorso dell'etica, sui quali ci siamo già detti tante volte. Però c'è anche, come dire, una questione di gestione dei flussi che va regolata, va colta come opportunità e può diventare un elemento di forza trainante anche dello sviluppo economico di questo paese. Mi sembra che si continui a intervenire invece da un altro punto di vista, e questo non credo sia un aspetto positivo.
Chiarissimo, chiarissimo Rossini. E ovviamente questa marcia della pace del prossimo 7 ottobre si parlerà ovviamente anche di questi temi, però è una marcia appunto per la pace. Quindi le chiedo se nel 2018 pace, pacifismo, non violenza sono ancora dei valori secondo lei nella società italiana di oggi. Io prima citavo il 61, la prima marcia di Aldo Capitini, ovviamente era un'altra epoca, c'era un altro contesto sociale e politico, ma oggi sono valori ancora da percorrere secondo lei?
Ma certamente siamo nella fase un po' nella fase in cui questi valori sono oscurati da altre preoccupazioni, cioè la preoccupazione riferita al tema della sicurezza sta oscurando qualunque altro tipo di apertura. Credo che il tema delle società aperte e chiuse, paradossalmente Bannon lo abbia dichiarato sì, in modo molto evidente, insomma, cioè dice noi siamo contro l'open society, siamo contro la società aperta, e quindi una società che accoglie, della mobilità, in cui le persone… e lui dice dobbiamo ritornare ai confini, dazi, eccetera, eccetera. Quindi è ovvio che in un periodo storico come quello degli anni 60 e 70, dove predominava magari una dimensione di società più aperta, adesso siamo nell'esatto contrario, quindi è chiaro che diventa più difficile parlare di pace, perché la pace prevede invece una società più aperta, un minor valore dei confini. Non vuol dire l'abolizione dei confini, che sarebbe effettivamente una cosa non praticabile, irrealistica, però certamente, voglio dire, un affievolimento del valore dei confini, perché in qualche misura l'Unione Europea ha anticipato tutto questo, ecco, positivamente.
Certo,
oggi ci troviamo nel versante contrario, e quindi temi come la pace risultano, come dire, da società aperte, quindi in qualche misura un pochino più oscurati.
E quindi anche il ruolo delle associazioni, no, che portano avanti questi valori diventa più difficile, bisogna in qualche modo trasformare anche il linguaggio, no? Perché poi sotto la bandiera della pace ci sono appunto, come diceva lei, tante cose, ci sono i diritti ancora da conquistare, molti da difendere, quindi anche il lavoro della società civile in un mondo anche politico in Italia dove sembra che ci sia poca opposizione, dove questo governo almeno continua ad avere larghi consensi, lavorare dal basso su questi temi diventa, non dico una responsabilità maggiore per le associazioni, però possono giocare un ruolo importante.
Ma sì, ma non la giocherei pro contro, voglio dire, una situazione politica o un'altra. Il punto è questo: noi come associazioni del mondo civile, voglio dire, del terzo settore, eccetera, stiamo ribadendo che su temi come la pace, che hanno a che fare con la vita e con la morte delle persone, non si può scherzare troppo, insomma, che comunque, voglio dire, stiamo mettendo in discussione uno dei pilastri della cultura nostra, sì, della cultura europea, che sul tema della pace ha fatto delle grandissime riflessioni e che ha costruito tutto un impianto come l'Unione Europea. Quindi io dico, su questo noi dobbiamo assumere una posizione molto seria, in cui si dice stiamo mettendo in discussione per questioni politiche, alcuni valori fondamentali su cui si gioca tutta la convivenza della dimensione europea e mondiale. Noi su questo non siamo disposti a scherzare, per noi il tema della pace ha a che fare col tema della vita e quindi difendiamo a prescindere. E dopo certamente la grande questione, come dice lei, è riuscire a parlare di pace oggi con un linguaggio che possa essere, come dire, più comprensibile forse, però alla fine stiamo parlando di quello,
certo,
per cui alla fine bisogna dirle come stanno le cose, bisogna avere il coraggio della verità e di dire qui la pace ha a che fare con la vita e con la morte delle persone, non possiamo scherzarci troppo, quindi è vero che una marcia non risolverà il problema, però noi continuiamo a dirci che alcuni temi sono ancora forti, sono importanti e tra l'altro uniscono tante realtà che vengono da culture diverse.
È vero, è un po' da collante.
è la dimostrazione, perché la Marcia della Pace porta con sé tante culture diverse, e credo che possiamo dare noi un buon esempio anche andando d'accordo tra di noi, insomma.
Assolutamente, mi piace questo spirito, appunto, questo collante che può essere appunto questa manifestazione. Allora ci vediamo a Perugia, la Perugia Assisi.
Ci vediamo là.
Grazie, buona buona giornata, buon lavoro al presidente delle ACLI Roberto Rossini. ACLI, ma tantissime altre associazioni ovviamente faranno parte di questa marcia. C'è anche la CGIL, perché ha detto proprio Corso d'Italia: la pace va costruita e difesa come patrimonio e ideale collettivo, è un dovere ed un impegno che caratterizza una comunità e la nostra idea di comunità. Per questo la CGIL è impegnata in prima fila con la propria organizzazione e con i propri iscritti a far sì che questa marcia della pace sia una grande risposta alle crisi che attraversano la nostra società. E quanto appunto dichiara il sindacato di Corso d'Italia, annunciando il proprio impegno e la propria partecipazione alla marcia Perugia-Assisi. E dicevamo delle ACLI. Le ACLI, come decine di altre associazioni, fanno parte del forum nazionale del terzo settore. Anche il forum sarà presente con una propria delegazione domenica 7 ottobre per marciare appunto da Perugia ad Assisi, in questo percorso che deve essere, come diceva poco fa Roberto Rossini, molto molto condiviso. È anche quello che ha sottolineato ai microfoni di Radio Articolo 1 la portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, Claudia Fiaschi. Ve la facciamo ascoltare.
Camminare insieme è più facile che non trovare i punti di accordo e di mediazione all'interno di comunità complesse. No, la sfida dell'unità e della coesione sociale, come la chiamiamo spesso, è una sfida centrale in questo tempo. Credo che sia uno sforzo mai compiuto e non nasce senz'altro solo dalle buone intenzioni, ma anche dalla disponibilità delle persone di avvicinarsi alle posizioni degli altri. Credo che questa è una sfida ancora oggi più attuale, perché in una società che sta invecchiando tantissimo, dove le disuguaglianze aumentano, per tantissimi motivi oggi noi ci troviamo davanti alla predominanza di alcune dimensioni di paura che possono essere sconfitte soltanto dalla capacità delle persone invece di sentirsi in grado di prendersi per mano nei momenti di difficoltà, che poi è stata la forza del nostro paese fino ad oggi, lo sarà ancora, credo, perché la presenza del terzo settore in Italia in fondo non è che un racconto, no, di questo grande fenomeno della capacità delle persone di dare risposte collettive a problemi che solo apparentemente sembrano degli individui, ma che poi riguardano un po' tutti. Credo che questo rimane un grande segno, quello della possibilità di camminare insieme, ma c'è il segno di qualcosa di più strutturale, che è l'architettura di un paese. Continuo a dirlo spesso perché credo che vada ricordato che il fatto che noi abitiamo in un paese dove le persone comunque hanno nei secoli sempre avuto la capacità di scegliere le soluzioni collettive e non le soluzioni individuali, e questa è una grande forza, perché evidentemente a volte le soluzioni individuali possono sembrare una scocciatoia interessante alla persona, ma spesso poi producono delle dimensioni, delle controindicazioni inaspettate anche per le persone stesse che pensavano di... Questo, ecco, credo sia uno dei temi del camminare insieme che rimetto al centro, non solo perché sappiamo che quando si cammina si vedono i dettagli delle questioni, si vedono i particolari, si riusciamo a fare attenzione alle cose che quando corriamo molto non vediamo, ma l'insieme è un tema che oggi va rimesso al centro con una dimensione non ideologica, credo, ma costruttiva, perché stare insieme e mediare è fatica, richiede pazienza, richiede saggezza, richiede saper a volte rinunciare a delle posizioni per accogliere quelle di un altro, e questo non è un atteggiamento scontato, non fa parte della nostra formazione scolastica, perché comunque abbiamo una formazione competitiva e questo sicuramente non facilita la crescita di una dimensione comunitaria così orientata alla costruzione delle connessioni. Gli antagonismi però insomma, non credo che siano le basi su cui costruire le fondamenta di una comunità, e quindi dalla comunità si riparte, e la comunità è fatta di gente che crea legami funzionali a salvaguardare le esigenze fondamentali di tutti. resta il fondamento di uno Stato.
Certo, e credo, lei ha parlato appunto di mediazione, questo sia un elemento che poi immagino lei conosce bene, essendo appunto presidente di un forum nazionale del terzo settore che all'interno ha tantissime anime, anche di estrazioni, non solo religiose, ma anche di mondi diversi, riuscire in qualche modo a mettersi insieme per un obiettivo comune.
Sì, in realtà la sintesi si fa tutte le volte che si riesce a concentrare l'attenzione su, da una parte, gli elementi di salvaguardia, di valore, no? che nella discussione ciascuno vuole salvaguardare, a non dividirci sulle forme però con cui salvaguardiamo il valore. A volte ci sono più soluzioni per salvaguardare quel valore, non ce n'è una sola. Ecco, credo che ogni volta che riusciamo a concentrarsi sul merito delle questioni e non sulla forma con cui quel merito si porta avanti, allora siamo più bravi, più capaci a trovare soluzioni che vengono incontro anche a posizioni diverse, a punti di vista diversi. Questo, almeno nella mia esperienza in questi anni di forum, è stato una scoperta interessante, che tutte le volte che siamo riusciti a tenere gli occhi puntati sugli obiettivi comuni, poi siamo anche riusciti tutto sommato a trovare anche da soli le soluzioni per gestire gli elementi di differenza, di sana differenza, dico io, perché le comunità umane sono naturalmente sfaccettate, ricche di pensieri, ricche di visioni, di sguardi, che però è possibile comporre con un ragionamento molto, molto paziente, con la capacità però di un'apertura reale. Ecco.
Ecco, Presidente Fiaschi, ovviamente in questo momento ci si interroga molto anche della situazione sociale del nostro Paese, e ci si interroga su quali strumenti soprattutto bisogna mettere in campo un po' per rialzare la testa. La politica in questo momento sta percorrendo delle strade anche lontane rispetto ad un passato. Il Paese per ora ha un largo consenso su questo governo, l'opposizione in qualche modo è un po' latitante. E in questo contesto, così in qualche modo, dove è cambiato molto anche rispetto a tanti anni fa, il pacifismo, fare una marcia della pace oggi nel 2018, ha ancora un senso, ancora un valore dal punto di vista etico, e come il mondo associativo e appunto quello del terzo settore può giocare in questa fase così delicata un ruolo centrale?
Ma credo che il tema della pace non è un tema che si esaurisce, no? È un tema che attraversa i secoli, è un tema eterno, possiamo dirlo? È un tema eterno, sì. Perché l'aspirazione alla convivenza pacifica delle persone, delle comunità, dei popoli rimane un'aspirazione legittima, perché è la migliore delle aspirazioni che dovrebbe muovere il sistema sociale, economico e di relazioni all'interno delle comunità umane. Noi abbiamo l'esigenza oggi, credo, di ripartire fortemente. Mi piace che la marcia sottolinei questa attenzione ai giovani, perché il tema dei giovani è centrale non solo in Italia ma in Europa. Se noi non riusciamo a rinnescare le energie giovani nel nostro paese, così come in Europa, il destino della paura è un destino certo, perché un paese di vecchi ha paura di tutto. Ma perché un paese di vecchi che non ha giovani che li proteggono ha ancora più paura. Il nostro è un paese con una natalità e una decadenza demografica assolutamente preoccupante, e non avere classi di giovani significa non avere sviluppo economico, non avere occupazione, occupabilità, non avere famiglie, non avere nuovi nati, significa una proiezione negativa per il futuro che nessun paese si può permettere, non se lo può permettere l'Italia, non se lo può permettere l'Europa. Allora il tema della pace credo in questo momento sia anche una pace tra generazioni, cioè la capacità di rimettere al centro quelle che sono le priorità che guardano al futuro. Credo che quella dei giovani sia veramente una priorità, che non è solo quella di trovare un lavoro, ma quella di immaginare, insomma, di disegnare, ecco, una prospettiva di vita, di benessere potenziale per le nuove generazioni, che li mettono nelle condizioni di esprimere al massimo il loro talento, il loro potenziale di sviluppo, di ridare visione, slancio, energia ad un paese che ha bisogno di rinnovarsi da tutti i punti di vista, dall'economia alla cultura, alla, dimensione anche delle nuove forme moderne di prossimità. Allora può darsi che forse le marce della pace del futuro non saranno marce, saranno dei flash mob, ma credo che le aspirazioni umane alla convivenza non possano, al di là dei nomi che prenderanno, continueranno a trovare delle forme di espressione collettiva positiva.
E allora l'appello appunto è buona marcia e marciamo appunto anche con un appuntamento, quello del 7 ottobre, che è un appuntamento importante, però lo stiamo dicendo sempre da queste frequenze, non è un punto d'arrivo, come sempre un punto di partenza, un percorso. Il 7 ottobre sarà un percorso importante, ma da lì costruire e continuare, no, quel percorso.
Sono tappe in cui ci si ritrova, ci si riconosce, si riparte, spero, con quell'energia e quello slancio che sempre questi momenti, insomma, di riconoscimento collettivo danno, soprattutto ai giovani, e quindi io ai giovani vi invito a prendere in mano i destini del paese e a rifare una grande scommessa di pace e di futuro.
E questo era l'appello ai nostri microfoni della portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, Claudia Fiaschi. Si è rivolta soprattutto ai giovani e ai ragazzi, ma sappiamo che ce ne saranno tanti, come in tutte le edizioni, la maggior parte sono proprio ragazzi e giovani, tante scuole infatti coinvolte in questo appuntamento. Vi do due siti di riferimento per saperne di più: perlapace.org e retedelapace.org, sono i due siti in qualche modo su cui potete navigare per avere informazioni più specifiche. Io mi fermo qui per oggi, anche settimana prossima torneremo ovviamente a parlare, siamo nella settimana poi nel vivo di questa marcia. A 12 in punto c'è il giornale radio sociale, poi a seguire le radio. Oggi è mercoledì, dunque spazio alle vertenze in primo piano, la trasmissione curata e condotta dal collega Giorgio Sbordoni. Un saluto da Stefano Milani, un grazie a Marianna Lorusso e Ivana Marrone in regia. LS torna come sempre domani alle 11:30. Voi rimanete collegati in FM sui 97.7 su radioarticolo1.it.